Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
Alleluia, vi chiedo di ricordarvi queste parole che abbiamo appena cantato, imbattibile e invincibile. Poi le riprendiamo alla fine, però ricordatevi di queste due parole, imbattibile, invincibile. Amen? Allora, prima Francesco ha detto quanto tempo investiamo, no? E devo dire che per me è stata una settimana molto difficile rispetto al solito, ma molto difficile anche per la predicazione, perché voi non vi potete immaginare quante predicazioni ho scritto questa settimana, ma non era mai quella giusta. Cioè, dicevo, Signore, perché questa settimana non... E questo, no, va bene, per me, cioè, mi sembrava che andava tutto bene, poi dopo, no, non è questo, non è questo, non è questo, non è questo. Quindi è stata una settimana abbastanza complicata. Ho detto, Signore, dimmelo subito, che cosa vuoi? Ero io che ero un po', sbandavo un po', quindi ho investito tanto tempo e ho dovuto, avevo anche altre cose da fare, ma alla fine ho dovuto dire vabbè, le faccio settimana prossima. E di che cosa voglio parlare oggi? Allora, voglio parlare di Spirito Santo e della presenza costante dello Spirito Santo nella parola di Dio, e poi toccheremo due passi, uno del Nuovo Testamento e uno del Vecchio Testamento. Stavo dicendo, nella parola di Dio la presenza dello Spirito Santo è costante, fin dall'inizio. A volte alcune persone pensano che lo Spirito Santo era un assente nel Vecchio Testamento, perché? Perché è stato Gesù a parlare apertamente dello Spirito Santo e a dire ai suoi discepoli: lo Spirito Santo verrà su di voi, aspettate lo Spirito Santo, e poi se ne parla negli Atti degli Apostoli, e poi chi ha scritto le lettere ha parlato dello Spirito Santo. Ma in realtà lo Spirito Santo non è un assente nel Vecchio Testamento, anzi fin dal principio la parola ci dice che lo Spirito Santo era presente. Se leggiamo Genesi, i primi versetti ci parlano dello Spirito che aleggiava sulla superficie delle acque. Quando si parla della nostra creazione, si parla di uno spirito, di un soffio che viene dal cielo, lo Spirito Santo che è stato soffiato, e l'uomo è diventato un'anima vivente, un'anima vivente. Noi siamo vivi grazie a quello spirito che è stato soffiato dentro di noi. Nei Vangeli, poi, no scusate, torniamo, ho dimenticato un pezzo, prima di arrivare ai Vangeli, in tutta la storia del Vecchio Testamento dopo Genesi, lo Spirito Santo ha parlato attraverso profeti, si manifestava non con tutte le persone, ma erano state scelte determinate persone, ma lo Spirito Santo comunque era presente. Perché? Perché ha condotto, ha guidato, ha spinto, addirittura ha ripreso, ha corretto. E dopo lo vedremo. Lo Spirito Santo è sempre stato presente. Poi stavo dicendo, arriviamo ai Vangeli, vediamo che Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, è stato potenziato dallo Spirito Santo, condotto dallo Spirito Santo. Ogni cosa che faceva Gesù, Gesù era condotto, guidato dallo Spirito Santo. Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni risuonano tanto queste parole, dove Gesù dice: io non posso fare niente da me stesso, proprio a indicare che lui aveva bisogno del Padre e dello Spirito Santo, non poteva fare nulla da solo. Quindi ho bisogno di te, Spirito Santo. E poi arriviamo agli Atti degli Apostoli. Gesù conclude i Vangeli dando ai discepoli un mandato, e poi gli dice di aspettare lo Spirito Santo. E Atti è un'esplosione di Spirito Santo. Perché? Perché Atti 1:8, che conoscete bene, dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza. Potenza, potenza, bellissima questa parola. Voi riceverete potenza. Sapete quando parlate di potenza ai bambini come si esaltano, come si caricano? Potenza, potenza. Lo Spirito Santo è potenza nella nostra vita. potenza nella nostra vita. E quello che succede in Atti è proprio che lo Spirito Santo inizia a manifestarsi con potenza attraverso gli apostoli, attraverso quelli che erano stati discepoli di Gesù. Loro iniziano a predicare e molte volte nel libro degli Atti, se voi lo leggete, loro stessi dicono, gli apostoli stessi dicono, Gesù ci aveva detto che noi avremmo saputo cosa dire. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo che ci guida, che ce lo dice, quindi noi sappiamo che cosa dire, sappiamo come fare. Nel libro degli Atti vediamo che spesso gli apostoli dicono: siamo stati spinti dallo Spirito Santo ad andare in una certa direzione. L'apostolo Paolo, tutte le direzioni che ha preso, i viaggi che ha fatto, l'apostolo Paolo ha detto: sono stato spinto dallo Spirito Santo. Quando i discepoli si fermavano a parlare con qualcuno, pensate a quando c'è il carro che passa, c'è Filippo, fermati, vai, quell'uomo stava leggendo Isaia, e insieme iniziano a parlare di Isaia e quell'uomo si converte. Chi era stato a guidarlo? Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. E poi non parliamo dei segni, miracoli, prodigi che vengono fatti per le mani dei discepoli. Perché? Perché chiaramente noi siamo concentrati, ed è giusto, su quello che Gesù ha fatto, ma poi c'è anche Atti degli Apostoli, dove ci sono i discepoli che mettono in atto tutto quello che Gesù aveva insegnato grazie allo Spirito Santo, perché Gesù gli aveva detto: io non vi lascerò soli, ma mando uno come me, lo Spirito Santo, vi mando uno che è come me, uno come me, uno come me. Stavo leggendo un libro che parlava dello Spirito Santo e mi è piaciuto questo esempio che lui ha fatto, e sinceramente era la prima volta che sentivo questo esempio. Scusate se può sembrare un po' banale paragonare lo Spirito Santo, Dio Padre, Gesù e lo Spirito Santo all'acqua, ma è come se la Trinità fosse acqua, però in tre forme diverse. Se tu hai qui un cubetto di ghiaccio, un bicchiere d'acqua e poi vedi del vapore, è sempre acqua, vero? Sono la stessa cosa ma in forme diverse. E così è lo Spirito Santo, Gesù e Dio Padre. E Gesù ha detto: vi mando uno come me. Un po' diverso, è un'altra forma, ma sono io ed è la mia stessa qualità, non vi lascerò soli. E quindi i discepoli hanno potuto fare segni, prodigi e miracoli. E quindi il libro degli Atti è veramente un libro di potenza. Quello che succede però quando si manifesta questa potenza, quando si manifesta lo Spirito Santo, adesso vediamo che cosa succede. Andate in Atti al capitolo 5, apriamo la nostra Bibbia lì. Atti degli Apostoli, capitolo 5. E voglio leggere dal versetto 12. Leggeremo un pochino di questa storia. Allora si alzarono, no scusate, 12, 12 sì. Stavo leggendo dal 17, 12, 5, 12. Ora molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone e nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano sui letti e giacigli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Questa è la situazione degli Atti degli Apostoli, non solo in questo passaggio, ma in tantissimi passaggi degli Atti degli Apostoli e in tantissimi luoghi diversi. Versetto 17. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia. C'è la potenza dello Spirito Santo e ci sono uomini ripieni di invidia. Versetto 18. E misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse: andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Quindi vediamo i discepoli che vengono messi in prigione, lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, ricordatevi quelle parole, imbattibile, invincibile. La potenza dello Spirito Santo si manifesta e li mettono in prigione, ma un angelo del Signore va, apre la prigione e dice chiaramente: discepoli, uscite di qui, andate nel tempio e continuate a predicare. Wow! Andate nel tempio e continuate a predicare. Versetto 21: ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul far del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono e ritornate fecero il loro rapporto dicendo: noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa con ogni precauzione e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendole aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno. La prigione era chiusa, così come le guardie avevano fatto, ma dentro non c'era più nessuno. Versetto 24: ora come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel tempio e stanno ammaestrando il popolo. Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Qui Pietro dice: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non la fa come domanda, eh? Non gli sta dicendo: bisogna obbedire a Dio o agli uomini? Si sta aspettando una risposta da quelli del Sinedrio. No, è un'affermazione. Pietro sta dicendo: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E loro stavano obbedendo a Dio perché? Perché non sono stati loro a aprire la prigione. È stato un angelo del Signore che ha aperto la prigione e gli ha detto cosa fare. E loro sono andati a predicare come l'angelo gli aveva detto di fare. Imbattibile e invincibile, la potenza dello Spirito Santo non la puoi neanche rinchiudere in una prigione. Due uomini rinchiusi nella prigione, ma non potevano stare lì. Dio ha fatto qualcosa per liberare la sua potenza che era dentro quegli uomini, che aveva deciso di mettere in quegli uomini, e Dio li ha liberati e loro sono andati. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. C'è una connessione proprio negli Atti degli Apostoli, non solo tra lo Spirito Santo e i segni, prodigi e miracoli, lo Spirito Santo e la potenza, ma in mezzo a tutto questo c'è sempre una parola: ubbidienza. Spirito Santo, segni, prodigi e miracoli, ma in mezzo c'è l'ubbidienza di chi? Delle persone. L'ubbidienza degli apostoli, in questo caso, dei discepoli, la nostra ubbidienza. Spirito Santo, potenza, ubbidienza. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo parlava, lo Spirito Santo spingeva, lo Spirito Santo guidava. E poi si manifestava perché? Perché in mezzo cosa c'era? L'ubbidienza. La parte umana, l'ubbidienza, Spirito Santo e potenza, ma in mezzo c'è ubbidienza. E voglio fare, lasciamo in qui in stand by Pietro, poi ci torniamo, perché voglio farvi vedere come c'è una parte che amo tantissimo di questa storia, ma facciamo un passo indietro, andiamo nel Vecchio Testamento, in un'altra storia che secondo me conoscete bene, che è Prima Samuele, capitolo 15. Andiamo in Prima Samuele al capitolo 15, dove si parla di un re, il re Saul. E qui vediamo come lo Spirito Santo parla, come Saul è molto obbediente e quello che succede. Al versetto 10 del capitolo 15 di Prima Samuele, allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo, Samuele era il profeta. Samuele quindi va poi da Saul, però ascoltate prima quello che Dio dice a Samuele. Io mi pento di aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Cosa era successo? Era successo prima che Samuele, il profeta, è andato da Saul e gli ha dato delle indicazioni precise. Le indicazioni precise era di andare contro dei nemici, contro Amalek, e poi di votare lo sterminio, cioè di eliminare, di non prendere niente di quello che apparteneva ad Amalek e di uccidere tutto e di non prendere neanche le ricchezze, nulla, ok? Questo era l'ordine di Dio attraverso il profeta Samuele. Quello che fa invece Saul, capitolo 15, versetto 8, egli prese vivo Agag, re degli Amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag. Cosa aveva detto Dio? Fai fuori tutti. Risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, degli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente di nessun valore. Saul cosa ha fatto? Ha eliminato le cose superflue, ma tutto quello che era di valore l'ha tenuto, quindi ha disubbidito a quello che Samuele gli aveva detto. E Samuele aveva parlato per conto di Dio. E quindi poi abbiamo letto quel versetto che dice, Dio dice, mi sono pentito di aver fatto re Saul perché è stato disubbidiente, perché ha fatto di testa sua, non ha obbedito a quello che io ho detto. Al versetto 12, non lo leggiamo, addirittura Saul va ed eregge un monumento. Dopodiché arriva Samuele, perché Dio dice, Samuele vai da Saul perché devi parlare con lui e digli quello che sta facendo. E Samuele disse, non è forse vero che quando eri piccolo ai tuoi occhi sei diventato capo delle tribù di Israele, l'Eterno ti ha unto re di Israele? Versetto 18, l'Eterno ti aveva dato una missione. L'Eterno ti aveva dato una missione. Dicendo, va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e combatti contro di loro affinché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno? Ma ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? Perché non hai ubbidito? Saul disse a Samuele, versetto 20, ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione che l'Eterno mi aveva affidato. Il popolo però, versetto 21, quindi cosa fa? Scarica la colpa. Ma il popolo ha preso le cose migliori che avrebbe dovuto essere sterminate per farne sacrifici all'Eterno. Saul non solo scarica la colpa sul popolo, dicendo è stato il popolo che ha preso tutto, ma addirittura aggiunge un altro dettaglio, quasi per compiacere Dio, per comprare Dio, come se Dio possa essere comprato, e gli dice: e hanno preso quelle cose perché volevano fare dei sacrifici a te. Pensate, cioè, Saul come ragionava. Versetto 22. Samuele disse: gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. L'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Amo questo versetto che parla sia di ubbidienza ma anche di ascoltare attentamente, e mi parla molto di quello che succedeva negli Atti, di come i discepoli dovevano, gli apostoli dovevano ascoltare attentamente la voce dello Spirito Santo per ubbidire, per manifestare la potenza di Dio. Questo versetto mi ricorda anche un versetto che abbiamo citato domenica scorsa, quando abbiamo detto: non è chi dice Signore, Signore. Qui Saul è un po' come quelle persone che dicono Signore, Signore, Dio, Dio, ma poi fa quello che vuole, non mette in pratica. Lui ha fatto quello che voleva, ha fatto di testa sua. Mi ricorda un po' quel versetto. L'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente. Ubbidienza e ascoltare attentamente. E quando parliamo di Spirito Santo, ubbidienza e ascoltare attentamente sono fondamentali. E lo impariamo dal libro degli Atti, dove eravamo prima. Torniamo nel libro degli Atti, era solo una parentesi per farvi vedere quanto è importante l'ubbidienza. Quanto è importante l'ubbidienza. Eravamo in Atti al capitolo 5, torniamo lì, perché voglio farvi vedere come finisce questa storia. Atti 5. Questa frase: bisogna obbedire agli uomini o bisogna obbedire a Dio? Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Versetto 34. Ma un certo fariseo di nome Gamaliele, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare, perché dopo che Pietro dice è meglio ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini, questi dicono adesso li facciamo fuori, perché proprio hanno superato ogni limite. E quest'uomo li ha fatti uscire e ha detto: badate bene a quello che state per fare. Versetti 36. Poiché per un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno, accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anch'egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Meraviglioso questi versetti. Se questo progetto, quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma state attenti, perché se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Contro Dio stesso. La potenza dello Spirito Santo non può essere distrutta. La potenza dello Spirito Santo non può essere fermata. La potenza dello Spirito Santo che è dentro di noi, che è dentro di noi, che è dentro di noi. Siamo consapevoli che è dentro di noi. Gesù ha detto: io me ne vado, ma ci sarà qualcuno che sarà con voi sempre, ed è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è potenza, perché dice: ma voi riceverete potenza, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E la potenza dello Spirito Santo non può essere fermata e distrutta, non può essere fermata e distrutta. La potenza dello Spirito Santo, quello che Dio ha deciso di fare con te attraverso la potenza dello Spirito Santo che è in te, non può essere fermato e distrutto. La vita può essere difficile, le situazioni difficili, complicate, con ostacoli, ma quello che lo Spirito Santo vuole fare attraverso di te non può essere distrutto. Ci sono tante cose nella vita di ognuno di noi che ci ostacolano. Cose che vogliono impedirci di arrivare dove noi sappiamo che dobbiamo arrivare, oppure cose che sappiamo che dobbiamo fare, perché Dio ce l'ha detto. Ci sono ostacoli, si mettono delle barriere, ci sono degli imprevisti. E penso che gli apostoli, i discepoli ne hanno avuti di imprevisti, vero? Addirittura chiusi in una prigione. E Dio è stato in grado di tirarli fuori da quella prigione. Una porta chiusa con una chiave non ha potuto fermare la potenza di Dio in quegli uomini. Quindi questo significa che la potenza di Dio nella nostra vita non può essere fermata dagli ostacoli, dalle cose che ci succedono nella vita, dalle situazioni che abbiamo vissuto nella vita, dai dolori che sono stati provocati nella nostra vita. Non c'è niente che può fermare la potenza dello Spirito Santo dentro di te. Non c'è niente. A volte pensiamo che qualcosa ci può bloccare, che una situazione ci può bloccare, ma non è vero, perché la potenza dello Spirito Santo è imbattibile, è invincibile. Dentro di te vive uno che è imbattibile e invincibile. Uno che è imbattibile e invincibile. Dentro di me vive la potenza dello Spirito Santo. Ciò che è nato dallo Spirito non può essere distrutto. E noi siamo nati dallo Spirito. Noi siamo nati dallo Spirito. Non solo in Genesi Dio ha soffiato lo Spirito Santo per farci diventare anime viventi, ma quando siamo nati di nuovo, la parola dice che noi siamo nati dallo Spirito. E ciò che è nato dallo Spirito non può essere vinto, ciò che viene dallo Spirito non può fallire, non può fallire, ci rende invincibili lo Spirito Santo. Andiamo in Prima Giovanni, al capitolo 5, voglio leggere lì un passo. Prima Giovanni, capitolo 5. Alleluia, imbattibile, invincibile, dillo a te stesso, imbattibile, invincibile, se c'erano i bambini qua, quanto li carica quella parola, provate a dire a un maschietto che è imbattibile e invincibile, la casa dopo 2 minuti non c'è più, vero? Le mamme dei figli maschi lo sanno, imbattibile, invincibile. Prima Giovanni capitolo 5. Leggiamo il versetto 1. Qui saltiamo qualche versetto, quindi seguitemi. Il versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Versetto 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché 3 sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi 3 sono uno. 3 ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi 3 sono d'accordo come uno. tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E noi siamo nati da Dio, siamo nati dallo Spirito, e lo Spirito Santo vive dentro di noi, e quindi noi abbiamo vinto il mondo. Noi abbiamo vinto il mondo. Noi abbiamo vinto il mondo. Dillo, perché non ti vedo convinto. Io ho vinto il mondo perché lo Spirito Santo vive dentro di me. Capite che non è... Lo so che se guardiamo a noi stessi potremmo non vederci vincitori, ma noi dobbiamo guardare allo Spirito Santo che è dentro di noi. È la potenza dello Spirito Santo che è dentro di noi. È la potenza dello Spirito Santo che è dentro di noi. Noi abbiamo bisogno di meditare su questa parola per essere convinti e persuasi che questa potenza è dentro di noi. Che quando noi preghiamo, che quando noi apriamo la nostra bocca, c'è potenza che esce dalla nostra bocca. Quando noi parliamo a qualcuno e parliamo di Gesù, lo vogliamo incoraggiare, sta vivendo una situazione difficile, dobbiamo credere che è lo Spirito Santo che sta parlando attraverso di noi, che è la potenza di Dio che sta parlando attraverso di noi. Quando noi preghiamo per qualcuno, quando noi facciamo delle richieste a Dio, dobbiamo credere che quello che stiamo dicendo è potenza che esce dalla nostra bocca, è potenza che esce dalla nostra bocca. Noi abbiamo una potenza dentro di noi e noi dobbiamo essere consapevoli. Noi siamo imbattibili e invincibili, imbattibili e invincibili, imbattibili e invincibili. Lo Spirito Santo è dentro di me, lo Spirito Santo è dentro di me. E voglio leggere un ultimo versetto mentre il gruppo musicale si può preparare. Alleluia. Adesso vi dico dov'è questo versetto. Efesini capitolo 1, voglio leggere un altro versetto molto importante. Efesini, alleluia, capitolo 1, alleluia, versetti 13 e 14. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità e l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Qui potremmo fermarci tantissimo a parlare di questo versetto, ma mi concentro sulla parte che mi interessa. Dopo aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Sul nostro corpo ci sono due segni indelebili. Uno è quello del sangue di Gesù. Noi abbiamo creduto in Gesù e nel sacrificio di Gesù, e c'è quel sangue sulla nostra vita che fa vedere a chi apparteniamo e a chi abbiamo creduto. Ma poi c'è un altro sigillo che Dio ha voluto mettere. Cioè Dio proprio ha detto: questo appartiene a me, e ci ha messo pure un sigillo. E un sigillo è quello che indica a chi appartieni, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un sigillo. È un sigillo sulla nostra vita, che non solo dice a chi apparteniamo, ma che è quella potenza dentro di noi, che è quella potenza dentro di noi che ci permette di vivere su questa terra, di affrontare la vita su questa terra. Senza lo Spirito Santo non ce la faremmo, ma con lo Spirito Santo possiamo. È un sigillo sulla nostra vita, un sigillo sulla nostra vita. E oggi è giorno anche di Santa Cena. Tra poco ci alzeremo, canteremo questo canto e nel frattempo Larissa ed Erika distribuiranno la Santa Cena, che vi chiedo di non prendere, tenetela in mano. Però desidero proprio che oggi, mentre prendiamo la Santa Cena, possiamo pensare a questo sigillo che è sulla nostra vita, di cui a volte ci dimentichiamo. Non siamo soli, c'è lo Spirito Santo che attesta chi apparteniamo ed è la potenza che è dentro di noi, la potenza che è dentro di te, la potenza che è dentro di te. Amen. Alziamoci in piedi, alleluia, apriamo la nostra bocca, lodiamo il Signore. Lo Spirito Santo è qui, la sua presenza è qui, la sua potenza è dentro di noi.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.